abbiamo collegato con noi da Pisa Robertino, che è uno storico antiproibizionista, animatore di tante iniziative contro il proibizionismo, con il quale vogliamo fare un po' il punto dopo che la Consulta ha cancellato la legge Fini-Giovanardi dopo quasi 9 anni di applicazione, anche per capire un po' di che cosa sta succedendo in questo paese dove tutte le questioni scomode alla fine le risolve la magistratura. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria.
Cosa ci puoi dire? Cominciamo un po' a capire che cosa implicherà questa legge, poi andiamo avanti sul resto.
Va bene, no. La decisione della Corte Costituzionale intanto implica il fatto che è stata abolita la legge Fini-Giovanardi. La legge Fini-Giovanardi era stata inserita nel gennaio 2006, cioè un po' più di 8 anni fa, all'interno della conversione in legge di un decreto. Questo decreto riguardava le Olimpiadi di Torino. All'interno di questo decreto era stata messa inizialmente una norma per permettere alle persone che erano state condannate per motivi, diciamo così, legati alla detenzione di sostanze di accedere alle misure alternative anche con condanne fino a 6 anni, perché poco prima era stata approvata la famosa legge Cirielli che aveva abolito i benefici, diciamo, per gran parte dei detenuti. Questo unico articolo è stato poi trasformato in una nuova legge, che è appunto la legge Fini-Giovanardi, con tanto di nuove tabelle, per cui sono state fatte solo 2 tabelle, una tabella che riguardava, diciamo, i farmaci prescritti senza ricetta e l'altra tabella in cui venivano messe tutte le sostanze proibite, quindi dalla cannabis all'eroina, alla cocaina, eccetera. La Corte Costituzionale ha detto che questo contravveneva all'articolo 77 della Costituzione, che è l'articolo che riguarda appunto il modo in cui possono essere convertiti in legge i decreti, e quindi ha deciso di abolire la Fini-Giovanardi. Quindi è abolita la Fini-Giovanardi, per cui torna ad esserci la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, e tornano ad esserci tutta una serie di altre cose che erano legate appunto alla legge precedente, cioè la legge Craxi-Iervolino, che era poi la legge antidroga che c'era in Italia dal 1991 e che era stata modificata però da un referendum che c'era stato nel 1993. E quindi questo referendum aveva stabilito ad esempio che la detenzione per uso personale non potesse essere assimilata in alcun caso allo spaccio. Nel caso invece della Fini-Giovanardi venivano stabilite addirittura delle quantità precise oltre la quale si poteva presumere lo spaccio. Quindi sono stati aboliti tutti questi articoli. Quali sono le conseguenze di questa decisione della Corte Costituzionale? Sono sicuramente conseguenze che saranno attive per i processi in corso, che tra l'altro sono tantissimi, perché si parla addirittura di 177.000 processi, quindi una mole veramente di procedimenti non indifferente. Mentre è ancora da capire come si potrà applicare questa cosa qua a chi in questo momento è già detenuto, perché questo lo si potrà sapere precisamente solo quando la Corte Costituzionale depositerà le motivazioni della sentenza, e nelle motivazioni della sentenza normalmente ci sono anche i dispositivi della sentenza, cioè cos'è che la sentenza implica. Però anche se non ci dovesse essere alcun automatismo, il che è estremamente probabile, cioè in base anche alle varie, insomma, opinioni che sono di giuristi, che sono state pubblicate in questi giorni sui giornali, sembra decisamente che non ci sia alcuna possibilità, diciamo, di automatismo, per cui vengono ridotte automaticamente le condanne. però di fatto la prassi giuridica prevede che se una persona è condannata per una legge che è stata modificata, questa persona può chiedere la revisione della pena, e questo sarà sicuramente quello che succederà in moltissimi casi. Oltretutto ci sono all'interno del carcere anche tutta una serie di persone che sono dentro appunto per violazione della Fini Giovanardi, ma che sono ancora in attesa di giudizio. Secondo la ministra Cancellieri, in un rapporto che aveva presentato a dicembre al Parlamento, sarebbero circa 8.500 le persone che attualmente sono in carcere in attesa di giudizio, e chiaramente per tutte queste persone che sono ancora in attesa di giudizio invece il cambiamento operato dalla Corte Costituzionale sarà operativo, insomma.
Ecco, per venire un po', adesso cercheremo poi di capire successivamente come andranno realmente le cose. La sensazione che ho avuto io subito dopo la decisione della consulta su una questione che probabilmente ci stava, ma ci stava oggi come ci stava l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 8 anni per accorgersi che questa legge è incostituzionale, 8 anni per accorgersi che è incostituzionale per il solito inghippo all'italiana per la quale infilano dentro leggi omnibus di tutto di più, cosa che fanno tutti i giorni, l'hanno fatta esattamente quest'estate quando all'interno del decreto sul femminicidio hanno infilato un micro pacchetto sicurezza in cui erano contenute norme che colpivano quelli che rubano il rame o quelli che si introducono all'interno di un'area militare, insomma norme ad hoc per categorie sociali che si vuole colpire, però non esplicitate ma infilate all'interno di un decreto che parla di tutt'altro, un decreto sul quale presumibilmente c'è ampio consenso. Era il caso nel gennaio di quell'anno della legge dei soldi da dare per le Olimpiadi invernali di Torino, eravamo davvero in pochissimi, come dire, a pensare che non fosse una buona idea. Ecco, tutto questo ci rimanda ad una cosa che abbiamo visto nella sua smaccata evidenza quando la Consulta ha cancellato il Porcello, quando la Consulta ha cancellato la legge elettorale. Anche questa, dopo diversi anni di applicazione, dalla mattina alla sera viene dichiarata incostituzionale. E questo perché dopo un paio d'anni in cui sembrava evidente che dovessero cambiarla, tutti dicevano che la volevano cambiare, parliamo dell'indomani della caduta di Berlusconi, con il governo Letta non sono stati capaci di farlo, siamo passati con il governo Monti non sono riusciti a farlo, il governo Letta non c'era parimenti riuscito, perché evidentemente ai maggiori partiti, a quelli che raccolgono più consensi, questa legge tutto sommato andava bene, e questo di fronte poi alla consapevolezza che contro questa legge il Movimento 5 Stelle aveva, come dire, messo insieme una buona parte del proprio consenso elettorale. A questo punto, rispetto ai nodi che la politica non riesce a risolvere, arriva la Consulta e li scioglie con un colpo di spada, almeno li scioglie parzialmente, perché sappiamo perfettamente che la dichiarazione di incostituzionalità ti rimanda alla legge precedente. Però per quello che riguarda la legge elettorale abbiamo visto cosa è successo, rimandando ad un proporzionale sostanzialmente puro, del tutto sgradito per quello che riguarda i maggiori partiti, c'è stata l'iniziativa Renzi, l'iniziativa di incontrarsi col Cavaliere, di trovare una mediazione, poi staremo a vedere, il dibattito ovviamente su questo tema è ancora aperto, ma mi sembra che le linee verso quali questo dibattito sta andando sono abbastanza evidenti. Dall'altro lato invece ci ritroviamo di fronte ad un paese in cui ormai da parecchi mesi è chiaro che c'è stata una condanna evidente per violazione dei diritti umani, per il sovraffollamento carcerario, perché ci sono la bellezza di 20.000 detenuti in più rispetto a quelli che loro dicono che possono stare nelle carceri italiane, i provvedimenti di indulto, amnistia, che forse potevano essere adottati, sono stati anche questa volta tranciati in combinazione proprio dal Presidente del Consiglio in pectore Renzi, a questo punto il ministro Cancellieri ha messo insieme una serie di norme contenute nella cosiddetta svuota carceri, contro la quale si sono opposti ovviamente i giustizialisti grillini, ma sappiamo bene che questi provvedimenti sono provvedimenti tampone che diminuiscono di poche centinaia i numeri dei detenuti. A questo punto una delle leggi cardine sulle quali si è basata la carcerazione di massa, la crescita della carcerazione nel nostro paese, passa, come dire, viene cancellata, parliamo appunto della Fini-Giovanardi, e con ogni probabilità, almeno quelli in attesa di giudizio, da quanto abbiamo capito, potranno uscire. A questo punto, come dire, la domanda vera è: ma c'era davvero una sensibilità nei confronti di questi temi che hanno rovinato la vita a tante persone? Oppure in realtà questo aspetto del disciplinamento collettivo della società in questo momento viene messo in secondo piano rispetto all'esigenza di svuotare in qualche modo le carceri e non incorrere nelle sanzioni dell'Unione Europea? Tu cosa ne dici?
Ma allora, io intanto non sottovaluterei il fatto che appunto tu dici sono passati 8 anni dalla situazione a Fini Giovanardi. In questi 8 anni, diciamo, le tematiche antiproibizioniste, le tematiche antisecuritarie sicuramente non hanno avuto spazio all'interno dei palazzi e sicuramente non hanno avuto all'interno dei partiti. Io credo che il Parlamento che c'era precedentemente, non c'era nessun partito che aveva la minima impostazione liberale su niente. Quello che c'è ora forse c'è un pochettino SEL, ecco, però non è che ci siano partiti che hanno attenzione a queste tematiche. Però nel frattempo, in questi 8 anni, non si può neanche dire che non sia esistito un movimento antiproibizionista, e io non lo sottovaluterei assolutamente, perché pur essendo un movimento che non ha avuto nessun tipo di, diciamo, copertura istituzionale e che in parte onestamente non ha neanche cercata, è un movimento che ha continuato a esistere. Cioè, come dicevi all'inizio, iniziative hanno sempre continuato ad esserci, campagne di controinformazione, spazi magari all'interno di piccole emittenti come possono essere Radio Blackout, Radio Onda Adulto a Brescia, su piccoli giornali come può essere Umanità Nova, però è stato un lungo movimento da minoranza non minoritaria, diciamo così, per usare un'espressione usata recentemente dal nostro amico Cosimo Scarinzi, che per tutta una serie di motivi il suo peso è riuscito ad averlo, probabilmente anche perché era così underground, e quindi comunque la critica nei confronti di questa legge, nonostante il fatto che appunto ci sia poi tutto l'apparato propagandistico del Dipartimento Politica Antidroga eccetera, comunque è sempre stata viva, e quindi questo secondo me ha avuto chiaramente il suo peso, come ha avuto il suo peso anche la manifestazione che c'è stata sabato a Roma, che pur essendo stata totalmente auto-organizzata, visto la presenza di decine di migliaia di persone. Dall'altra parte c'è che chiaramente la Corte Costituzionale ha tolto le castagne dal fuoco a chi andrà al governo o a chi è al governo. Adesso non so se ci rimane Letta, Renzi, insomma sono cose complicatissime e che non suscitano generalmente le nostre passioni, però gli ha tolto le castagne dal fuoco, cioè nel senso, comunque questa legge avrà il cambiamento della legge Fini-Giovanardi, l'abolizione avrà comunque effetto sulla detenzione di migliaia di persone. In parte un effetto l'avrà anche lo svuota carcere. Di fatto, insomma, i giornali e le persone, associazioni come l'associazione Antigone, comunque sono associazioni che hanno un certo occhio su queste cose, stimano che la combinazione tra svuota carceri e abolizione a Fini Giovanardi, per esempio, comporterà l'uscita dal circuito carcerario di un numero di persone tra le 14.000 e le 17.000, che poi più o meno sono esattamente quelle che ci vogliono per non incorrere in tutte quelle sanzioni che potrebbero derivare dalla decisione della Corte Europea per i diritti dell'uomo. E effettivamente quello che ha fatto la Corte Costituzionale in questo momento è, appunto, come dicevi tu, un grosso favore a chi comunque prenderà o sta prendendo le redini dell'Italia, perché comunque intanto risolve, appunto, questo problema del sovraffollamento delle carceri. Detto questo, però, come dicevo prima, non sottovaluterei neanche il fatto comunque che c'è stata in questi 8 anni, ha continuato la diffusione di un movimento, di una cultura antiproibizionista, che magari non ha avuto riflesso nei palazzi, nei big media, eccetera, però che è stata estremamente diffusa.
Sono ovviamente d'accordo, non possiamo mai sottovalutare intenzionalmente oltretutto le cose che si fanno e che in qualche modo attraversano la cultura. D'altra parte, se vogliamo fare una considerazione, diciamo, a margine, appare abbastanza evidente che questa legge così repressiva in realtà andava violentemente in contrasto con quelle che sono le abitudini normali, non della gente, come dire, degli attivisti più radicali, ma di tanta gente comune che, come dire, per le quali l'abitudine alla cannetta oramai aveva integrato e sostituito a volte persino quella della birretta o del goccetto dopo cena. Quindi, come dire, siamo di fronte davvero ad una legge che viene costantemente violata tutti i giorni, in ogni momento, in ogni angolo, no? E quindi da questo punto di vista fa pensare all'Italia dei tempi dell'aborto e del divorzio, no? Un'Italia i cui comportamenti concreti erano molto diversi da quello che prescriveva la Chiesa Cattolica o quantomeno il partito che pretendeva di rappresentare i cattolici in Italia, i cui comportamenti concreti invece erano estremamente differenti. Però in tutto questo resta il dubbio che la sensibilità del governo, come dire, non l'ha fatta il governo, non l'ha modificata il governo. Cioè, a me sembra davvero un escamotage messo in piedi per cercare di rigiocare le carte rispetto alla questione carceri. Tu non pensi che questo elemento non ci sia?
No. Io penso che la decisione che ha preso la Corte Costituzionale sia legata fortemente a questo elemento. Cioè, io sinceramente ne avevamo parlato anche prima di che ci fosse la sentenza, ne avevamo parlato anche al telefono di te, e io ti dicevo che io ero molto dubbioso, ad esempio, sul fatto che la Corte Costituzionale avrebbe deciso di abolire la Fini Giovanardi per tutta una serie di considerazioni che evidentemente non erano valide. Però io penso che sicuramente non c'è né dalla parte del governo né da parte della Corte Costituzionale stesso l'attenzione rispetto a questo genere di temi, anche perché questa è una cosa che hanno detto in pochi: la Corte Costituzionale non si è pronunciata tanto sulla legge, si è pronunciata semplicemente sul modo in cui era stata fatta questa legge. E questo è un elemento molto importante, perché all'interno del ricorso che c'era stato fatto, dei ricorsi che gli erano stati fatti, per cui era stato chiesto questo esame di costituzionalità della legge, c'erano sì tutta una serie di tribunali che si erano appellati al fatto che questa legge era stata inserita all'interno di un decreto convertito, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato prima. Però c'era anche stato chi, compreso la Corte di Cassazione, tra l'altro, quindi un tribunale non minore all'interno dell'ordinamento giudiziario, tutt'altro, aveva sollevato ad esempio questioni come la proporzionalità delle pene o il fatto che la legge Fini-Giovanardi comunque fosse in violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che è quello che riguarda la libertà terapeutica. Cioè, quindi erano state sollevate tutta una serie di questioni. La Corte Costituzionale ha deciso di abrogare a fini giovanili semplicemente appellando a questo cavillo. Il che significa che, tra l'altro, se domani rivincesse, come secondo me è abbastanza probabile, le elezioni Berlusconi, questo per un qualunque motivo decidesse di rifare la fini giovanili da capo a piedi, facendogli passare un tragitto parlamentare, diciamo così, regolare, invece che inserendolo in un decreto, la fini giovanili potrebbe andare benissimo, perché la Corte Costituzionale sul merito non è assolutamente entrata. E questa è una cosa molto importante che non è stata molto detta in questi giorni nei commenti a proposito della decisione della Corte. Dette tutte queste cose, però anche lì il fatto che dei tribunali a un certo punto abbiano deciso di presentare ricorso non è una cosa che è nata ora, anche perché questi ricorsi spesso sono anche abbastanza vecchi, cioè i primi dispositivi che sono stati esaminati e che rimandavano all'esame della costituzionalità della legge risalgono addirittura quasi 2 anni fa, quindi insomma ce ne sono stati diversi di tribunali che hanno preso questa decisione. Questi tribunali l'hanno presa perché comunque c'è stata appunto una contestazione non tanto del modo in cui era fatta la legge, ma anche proprio dei suoi contenuti che poi però la Corte Costituzionale non ha assolutamente neanche considerata. Sarà interessante a questo proposito appunto vedere proprio quali saranno le motivazioni della sentenza, però nel comunicato emesso immediatamente appunto insieme alla sentenza viene citato solo l'articolo 77, cioè viene citato solo il fatto che questa legge è stata inserita all'interno di un decreto e non doveva essere inserita all'interno di un decreto.
Questo però mi sembra che salvia la capra e i cavoli contemporaneamente, ossia potrebbe nei prossimi mesi aprire le porte del carcere e quindi dare quello sfiatatoio alla discarica ormai piena, perché se possiamo usare un'espressione un po' cruda, la discarica sociale rappresentata dal carcere stracolma, la minaccia di sanzioni, e allora sfiatatoio, però poi appunto tranquillamente su questa legge potranno tornare, proprio perché la Corte Costituzionale non ha dichiarato illegittime quelle parti che equiparano le droghe pesanti alle droghe leggere, che stabiliscono delle tabelle assolutamente assurde, eccetera, eccetera, tutte le cose che conosciamo di questa legge, e per non dire di tutte le conseguenze che ci sono per le persone che non finiscono in carcere, ma a cui viene ritirata la patente, a cui vengono imposto un iter fra virgolette riabilitativo, persino nel caso di una banale canna, che invece, come dire, incidono pesantemente nelle vite delle persone e mirano queste sì a disciplinarne completamente il comportamento, a renderle più adatte al sistema del consumo programmato, quello per il quale ti puoi imbottire di psicofarmaci dalla mattina alla sera. Ormai siamo in una società sempre più psichiatrizzata, sempre più, come dire, trasformata in una società in cui qualunque problema si trasforma in una malattia e questa malattia in parte privata dello stigma che la colpisce, ma diventa generalizzata, siamo tutti quanti malati. D'altra parte pensiamo a come proprio nelle stesse carceri utilizzano, nei CIE utilizzino le pillole per mettere sotto controllo le persone. Credo che anche questo sia un aspetto, come dire, che stride violentemente con il proibizionismo dilagante all'interno delle nostre leggi, perché poi non dimentichiamo che la legge che torna in vigore, la Russo Iervolino, è comunque una legge restrittiva. Forse vale la pena anche di dire 2 parole su questo.
Sì, intanto appunto come dicevi giustamente tu, un'altra cosa che appunto va messa in rilievo è il fatto che la decisione della Corte Costituzionale riguarda la fini giovanili, non poi tutto l'apparato proibizionista che è stato uscito negli anni intorno a questa legge, in primis proprio da Giovanardi, e a questo proposito quello che lui ha fatto pesantemente è stato di intervenire appunto sul codice stradale, su questa cosa, per cui ci sono reati addirittura specifici per chi guida sotto l'effetto di sostanze, e la guida sotto l'effetto di sostanze viene rilevata ad esempio attraverso analisi delle urine che, come si sa, possono contenere ancora tracce di consumo anche a distanza di 30, se non addirittura 60 o 70 giorni nel caso delle persone più robuste, a distanza di molto tempo dopo l'ultimo consumo. Quindi tutto questo apparato intanto proibizionista non viene assolutamente toccato. La legge che torna in vigore è appunto la legge Craxi-Ervolino, che era una legge che aveva un impianto fortemente proibizionista, che in parte, come dicevo, è stato modificato però dal referendum del 93, che appunto ha sancito il fatto che la detenzione per uso personale non dovesse essere considerata un reato, ma semplicemente un'infrazione amministrativa. Però l'infrazione amministrativa comporta anche lì sanzioni che effettivamente, pur essendo amministrative, hanno un grosso incisione sulla libertà personale, perché ad esempio può essere ritirata la patente per periodi più o meno lunghi di tempo, possono essere ritirati il passaporto, la carta di identità valida per l'espatrio. Quindi si tratta comunque di sanzioni amministrative molto pesanti. Un'altra cosa che tornerà in vigore e che è caratteristica della legislazione italiana in materia è il fatto che in Italia, ad esempio, la coltivazione per uso personale non viene considerata al pari della detenzione per uso personale, ma viene considerata un reato al pari dello spaccio. E questo è sempre una cosa che era contenuta comunque nella legge Craxi-Ervolino. Tra l'altro, uno dei ricorsi che c'erano e che non è stato esaminato o non è stato accolto, e si vedrà poi quando appunto usciranno le motivazioni della sentenza, riguardava proprio questo aspetto, cioè riguardava il fatto che esiste una convenzione europea del 2004 in cui praticamente i paesi europei si sono messi d'accordo sul fatto che la coltivazione per uso personale entro limiti chiaramente molto bassi, che in molti paesi sono al massimo una o due piante, non potesse essere considerata però come una produzione vera e propria, una produzione diciamo industriale per lo spaccio, ma dovesse essere considerata un altro tipo di reato, assimilabile semplicemente alla detenzione. La Corte Costituzionale di questo articolo non ha assolutamente parlato, ha abolito tutta quanta la legge Fini-Giovanardi, però appunto si vedrà poi nelle motivazioni della sentenza se ha considerato ad esempio anche questo elemento, che sarebbe un elemento non indifferente. Apparentemente sembra che non l'abbia neanche esaminato, se non addirittura non l'ha respinto.